una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto della apertura di con la musica classica della domenica mattina qui sulle frequenze di Radio Popolare. È una domenica, come dire, di più o meno di passaggio tra il 25 aprile e insomma il 1° maggio, per cui anche oggi ovviamente tratteremo qualche tema legato più insomma a magari ai lavoratori, giusto per anticipare qualcosa in vista appunto di giovedì. E insomma ci sono però anche tanti appuntamenti che vale la pena segnalare in questi giorni, soprattutto per chi ruota intorno a Milano e non è andato via per le vacanze o per questo potenziale lungo ponte fino al 1° maggio. E poi ci sono come sempre tanti nuovi dischi e tante insomma nuove esecuzioni che vale la pena ascoltare insieme. Io come sempre vi ricordo, se avete richieste o se avete domande, lo potete fare al 331-6214013 con SMS o con Telegram o con WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre in tempo reale, quindi non fatevi problemi. Certo, col fatto che io e Carlo Centemeri ci alterniamo ormai ogni settimana, le richieste vengono esaudite dopo 2 settimane, ma insomma so che siete degli ascoltatori fedeli, quindi non ci saranno problemi. Una delle richieste, per esempio, che arriva 2 settimane fa era da parte di Giuseppe, che chiedeva di ascoltare qualcosa delle sonate di Rossini. Ora Rossini non è certamente rimasto famoso per aver scritto sonate, ma lo ha fatto quando aveva 12 anni, nel 1804 ne scrisse 6. Questa è la quinta in bemolle maggiore, l'Allegro vivace. Lo ascoltiamo perché è appena uscito un disco per la Da Vinci Classics con i solisti della Young Musicians European Orchestra e vale sicuramente la pena dargli un ascolto. i solisti della Young Musicians European Orchestra, un ensemble, insomma, una compagine formatasi nel 2006 con insomma, giovani musicisti tra i 17 e i 28 anni, tutti provenienti da diverse istituzioni come la Guildhall School of Music and Drama di Londra, il Royal College of Music, la Santa Cecilia, il Conservatorio di Kiev. Insomma, da lì sono venuti fuori per esempio Francesca Dego, Kian Sultani, alcuni dei grandi solisti oggi in attività, e loro sono appunto i protagonisti di questo nuovo disco per la Da Vinci Classics dedicato a tre delle sei sonate a quattro di Rossini, una richiesta che veniva da Giuseppe un paio di settimane fa. E avete sentito anche appunto questo, lo spirito giovanile, direi che si riflette un po' ed è perfettamente adatto a dei brani che un po' echeggiano sicuramente il mondo un po' rococò, un po' di Mozart, che Rossini, dodicenne, nel 1804 scrive. Peraltro l'autografo delle sonate è alla Library of Congress di Washington, e su questo autografo, molti anni dopo, lo stesso Rossini scrive questo commento bellissimo, scrive appunto: parti di violino, violino secondo, violoncello, contrabbasso e queste di sei sonate orrende da me composte alla villeggiatura presso Ravenna del mio amico mecenate Agostino Triossi. Alla età la più infantile, non avendo presa neppure una lezione di accompagnamento, il tutto composto e copiato in tre giorni ed eseguito cagnescamente da Triossi il contrabbasso, Morini, di lui cugino, primo violino, il fratello di questo il violoncello e il secondo violino da me stesso, che ero, per dire il vero, il meno cane. Firmato Gioacchino Rossini. Vabbè, insomma, sappiamo che l'uomo era particolarmente divertente e spiritoso e ovviamente anche autoironico. Questa è appunto la sonata a quattro numero 5, la quinta in mi bemolle maggiore, il primo movimento di Rossini, una vostra richiesta. Invece volevo iniziare un po' a esplorare qualche potenziale concerto di questi giorni, che sono giorni anche magari per qualcuno di riposo, di vacanza. L'omaggio a Palladio è una delle rassegne che ormai da tanti anni animano Vicenza e in particolare il Teatro Olimpico. Ricomincia proprio giovedì 1 maggio alle ore 20. Andreas Schiff è non solo uno dei protagonisti, ma è anche l'animatore, insomma, è colui che ha sempre portato avanti questo festival. E la serata inaugurale, appunto, giovedì 1 maggio alle 20 all'Olimpico, vedrà Schiff al fortepiano e Julien Preghardien come tenore solista. Insomma, Julien Preghardien è il figlio di Christophe Preghardien, uno dei grandi insomma leaderisti, direi, del tardo Novecento, primi anni 2000, e adesso appunto Julien prende un po' le redini e eredita anche una anche ingombrante, insomma, se vogliamo, aura, perché insomma suo padre sicuramente aveva sia un timbro sia un modo di approcciarsi al leader molto particolare, molto peculiare, in cui ovviamente la parola era tutta un po' nella fascia alta della testa, tutta un po' nel naso. Julien Preghardien ha peraltro inciso recentemente la raccolta di leader che peraltro eseguirà giovedì sera insieme ad Andreas Schiff, cioè di Schönemüllerin di Schubert, una delle due grandi, forse più importanti raccolte di leader dell'Ottocento. L'ha incisa per Armonia Mundi, se non sbaglio, ormai l'anno scorso, se non sbaglio, se no al massimo due anni fa. Non l'ha incisa insieme ad Andreas Schiff, purtroppo l'ha incisa però con un grandissimo forte pianista come Christian Pesidenu, che in questo disco accompagnava Preghardien su una copia di un Graf, cioè una delle firme viennesi di fortepiano, di pianoforti, che sicuramente era utilizzata da Schubert. E allora ascoltiamo insieme uno dei più toccanti, forse il più toccante dei leader che compongono di Schönemüllerin, l'ultimo, quello che chiude, Des Baches Wiegenlied. Il lead, con cui si chiude la Dichonen Müllerin, la raccolta insomma, di Schubert, che vedrà, che sarà al centro del programma che aprirà l'omaggio a Palladio, il festival che si svolge al Teatro Olimpico di Vicenza e non solo, che inaugura proprio giovedì sera, 1 maggio alle 20. Andreas Schiffer al pianoforte e Julien Prigardien come voce solista. Abbiamo ascoltato proprio adesso Julien Prigardien, non con Andreas Schiff, ma con Christian Bezuidenhout al fortepiano, in una registrazione molto recente per Harmonia Mundi. E, insomma, questo rimane sicuramente uno dei leader più toccanti, perché con la sua semplicità e anche con la sua, essendo un lead strofico, per cui non lo si penserebbe legato a temi profondi come in questo caso insomma, il suicidio e insomma, dire, la vita se c'è dopo la morte, eppure appunto anche solo in queste poche frasi così, così ben leggermente variate una con l'altra, Schubert riesce a creare un intero mondo direi proprio psicologico. Da Julien Priardien e appunto l'apertura di Omaggio a Palladio a Vicenza, ci spostiamo invece in altri lidi, perché volevo farvi ascoltare una registrazione perché è più o meno storica dei concerti brandeburghesi di Bach, non così perché, ma perché di fatto Bach e i brandeburghesi saranno al centro del prossimo appuntamento in conservatorio per la stagione della Società del Quartetto con la Freiburg Baroque Orchestra, quindi uno degli ensemble dedicati al repertorio insomma, barocco, e che proprio di Bach e in particolare dei brandeburghesi hanno fatto uno dei loro cavalli di battaglia in più di un'incisione peraltro, ma che insomma sarà, devo dire, bellissimo poterli ascoltare dal vivo in Sala Verdi. O come sempre per la Società del Quartetto, il concerto è di martedì, quindi questo martedì 29 aprile alle 20.30 torna a Milano la Freiburg Baroque Orchestra e appunto tutti i sei concerti brandeburghesi. Ma è tanto che io per esempio non ascolto un integrale dei brandeburghesi dal vivo, forse una delle ultime era con Claudio Abbado quando ero ancora vivo, quindi figuriamoci, parliamo di più di 10 anni fa, anzi ben più di 10 anni fa, e il disco a cui facevo riferimento è insomma, forse il più uno dei migliori usciti della compagine di Friburgo, cioè quello per Armonia Mundi, che forse è anche stato ristampato più volte, io ho in mente una delle ultime ristampe con una copertina rosso fuoco, direi, dei brandeburghesi praticamente si può pescare a caso e si pesca sempre bene se si ha, come dire, un ensemble di quelli praticamente rodati come il Freiburg Baroque Orchestra. Forse non c'è bisogno di selezionare chissà quale dei concerti, ma forse quelli più, diciamo, proprio da concertanti al posto di quelli con più parti da solista sono quelli che funzionano meglio. Quindi, per esempio, in questo caso non poteva non venirmi in mente il terzo dei concerti brandeburghesi, quello in Sol maggiore, e questo è il ipervirtuosistico terzo movimento, l'Allegro. Thank you. ho voluto dare una scossa un po' a questo ritorno dopo la pubblicità, questo concerto in La minore, diciamo, la RV 356, ma di fatto dall'estro armonico di Vivaldi, l'opera 3, numero 6. L'estro armonico è quella raccolta, forse una delle più importanti raccolte di concerti per archi di epoca barocca, quella che sicuramente segnò il successo internazionale di Vivaldi, tanto che Bach stesso, per esempio, riscrive alcuni dei concerti dell'estro armonico per diverso ensemble, ma insomma per come li voleva lui. E l'estro armonico è una di quelle pubblicazioni anche un po' misteriose, perché a un certo punto compare come pubblicazione ad Amsterdam di Etienne Roger, che era uno dei più importanti editori dell'epoca, e forse appunto sappiamo che è stata pubblicata nel 1711, ma non è che abbiamo proprio la certezza. Gli editori all'epoca avevano dei numeri di lastre che riutilizzavano, quindi non siamo proprio del tutto certi, però insomma è abbastanza probabile che l'anno sia quello. Poi l'estro armonico viene piratato da tanti altri editori, tra cui per esempio John Walsh a Londra, che lo faceva abbastanza regolarmente. E come mi sono accorto quando studiavo i pasticci di Handel, che circolavano molto anche in forma stampata, per esempio stampati proprio da Walsh a Londra, i titoli italiani vengono sempre storpiati e riscritti come si pronuncia. Per cui, non so, l'estro armonico, per esempio, da John Walsh viene pubblicato come Les staccato Tro armonico, un po' per fare un omaggio al francese e un po' perché semplicemente non sapevano come si scriveva l'estro armonico, cioè l'apostrofo estro armonico. Vabbè, vicende dell'editoria settecentesca, che magari non vi interessano, ma a me affascinano sempre. Invece Vivaldi l'abbiamo ascoltato perché se siete a Cremona non è ancora tempo del Festival Monteverdi, comincerà un po' più avanti, ma già lo si un po' preannuncia perché arriva al Teatro Ponchielli Isabelle Faust, quindi una delle più forse importanti violiniste anche di repertorio barocco al momento attive, e il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini, proprio nell'esecuzione di alcuni dei concerti che compongono appunto l'estro armonico di Vivaldi. L'appuntamento è per martedì 29 alle 20:30, quindi insomma chi non va alla Società del Quartetto a sentire la Freiburger Baroque Orchestra può andare a Cremona al Teatro Ponchielli ad ascoltare il Giardino Armonico e Isabelle Faust alle prese con insomma, una buona parte dei 12 concerti che compongono l'estro armonico di Vivaldi. Il disco che abbiamo ascoltato invece non era Isabelle Faust o il Giardino Armonico, perché non lo hanno mai inciso insieme, ma è una delle più recenti esecuzioni di concerti tratti dall'estro armonico di Vivaldi. È un disco Harmonia Mundi con lo straordinario Théotème Langlois de Swart al violino e l'ensemble Le Consorts. È un disco, insomma, di quelli che sicuramente vale la pena cercare. In realtà è dedicato più in generale alla città di Venezia, però appunto, per esempio, questa esecuzione del concerto, l'opera 3 numero 6 di Vivaldi, è sicuramente abbastanza elettrizzante, è anche elettrizzante, ma siamo in un contesto completamente diverso. Una delle richieste che appunto arrivano sempre da 2 settimane fa, io vi ricordo che se avete appunto richieste che posso esaudire fra un paio di settimane, o domande o quant'altro, lo potete fare come SMS, WhatsApp o Telegram al 331 6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Le richieste che vi dicevo arriva da Claudio un paio di settimane fa, era quella di ascoltare uno dei movimenti che compongono il concerto del pianoforte opera 16 in Do minore di Friedrich Gernsheim, insomma, uno dei compositori forse sicuramente non dei più famosi, ma sicuramente decisamente prolifici. Siamo insomma negli anni, direi, quando bisognava un po' decidere se stare o meno dalla parte dei wagneriani o no, dei brahmsiani o no. Gernsheim, come dire, si situa un po' a metà, e in particolare questo concerto è stato scritto in un anno chiave per la vita di Gernsheim, cioè il 1868. In effetti questo forse è il primo con una ispirazione più decisamente legata a Brahms, che invece ha magari il passato di Schumann o di Schubert. Il disco è uscito proprio non molto tempo fa, direi quest'anno, per la ZPO, e Oliver, scusate, sì, Oliver Trindl al pianoforte, invece Hermann Boehmer dirige la Philharmonisches Staatsorchester di Mainz. Aveva 29 anni Friedrich Gernsheim quando scrive questo larghetto, il secondo movimento del concerto per pianoforte in Do minore opera 16, quindi un concerto diciamo, relativamente giovanile, in realtà però sappiamo appunto la produzione per orchestra, per pianoforte, per musica da camera, era decisamente corposa, per quanto poi, come mi ricorda anche appunto proprio Claudio, decisamente dimenticata, nel senso che in quanto di origini ebraiche il suo nome è stato più bandito da, insomma, dai sale da concerto e biblioteche, e di fatto appunto oggi c'è bisogno proprio di etichette come la CPU per riscoprirlo. Peraltro sono stati pubblicati anche altri titoli sempre per la stessa etichetta in tempi più o meno recenti, dedicati più che altro ai quartetti per archi e alle sinfonie. Stavo guardando peraltro il booklet e vedo che questa registrazione del concerto per pianoforte è stata fatta nel 2017, ma pubblicata in realtà solo pochi mesi fa, quindi non so lì cosa sia successo per tutti questi anni, ma insomma ben venga che sia finalmente uscita. Oliver Trindl al pianoforte, Hermann Boehmer alla guida della Philharmonische Staatsorchester Mainz, quindi questo il recupero a richiesta, e sono felice che l'abbia fatto appunto da parte di Claudio, e vi ricordo appunto se ne avete altre, io sono sempre a disposizione, io ma anche Carlo Centemeri ovviamente. L'unico punto, l'unica differenza rispetto a come facevamo fino a un anno fa è che dovete aspettare un paio di settimane per ascoltare le vostre richieste, ma insomma, immagino che non sia un problema. Sicuramente non è un problema ascoltare un'altra delle nuove uscite di questa settimana, ce ne sono diverse decisamente importanti. Una di queste è per un'altra etichetta gloriosa che ha insomma, si è fatto della riscoperta di titoli non consueti del repertorio una delle sue missioni principali. Sto parlando di Opera Rara, quindi siamo in Inghilterra, l'etichetta che si è sempre spesa per incidere i titoli operistici, soprattutto direi dell'Ottocento italiano, ma non solo, che poi sono stati dimenticati, di cui però esistono tutti i materiali per poterle sia mettere in scena e sia eseguire. Allora, per Opera Rara è appena uscita, diretta da Mark Elder, la versione originale del Simon Boccanegra di Verdi. Il Boccanegra come lo conosciamo oggi, oltre ad essere un'opera straordinaria e meravigliosa, però la conosciamo nella versione con cui molti anni dopo Verdi, con l'aiuto di Arrigo Boito, superate le iniziali diffidenze, ricompone mano, e mantenendo più o meno, ma con importanti revisioni, la struttura dell'opera, però di fatto riscrive musicalmente e anche direi anche in parte di libretto la storia dello sfortunato doge genovese. E la versione però originale del 57, che è l'anno in cui andò in scena a Venezia per la prima volta, e non è che fu un chissà quale fiasco, però semplicemente non erano di quelle opere che poi dopo hanno creato dibattito, e quindi Verdi ci rimase abbastanza male, insomma, aveva anche lui il suo discreto ego, e quindi poi insomma ci volle un bel po' di tempo prima che Ricordi e Boito lo convincessero a rimetterci mano, e in effetti poi dall'81 in poi fu un successone. La ripresa fu peraltro in occasione quando qui a Milano si faceva l'Expo nazionale, l'esposizione nazionale ai giardini pubblici di Porta Venezia, e in contemporanea alla Scala si dava la nuova versione del Boccanegra. Roger Parker, uno dei più importanti musicologi, ne ha appena fatta invece l'edizione critica dell'originale, quindi Opera Rara ha immediatamente voluto inciderla. È molto affascinante, è un ascolto forse più da musicologi, se vogliamo, che altro, o da appassionati, chi conosce molto bene il Simon Boccanegra, perché molte parti poi di fatto sono rimaste più o meno così come sono nella versione anche dell'81, ma altre sono invece, direi, ancora in una fase proprio aurorale. Alcune delle idee forti della Simon Boccanegra dell'81, come per esempio questo suono del mare, no? Questa idea delle onde che in orchestra continuano a ritornare, qui è solamente un po' accennato. In generale tutta l'orchestrazione è un po' più, guarda un po' più indietro se vogliamo, più all'epoca di Bellini, che non invece come sarà il Boccanegra dell'81, se vogliamo già più a Wagner o a Meyerbeer, insomma. Simon Boccanegra in questa registrazione è Germán Enrique Alcántara, bravissimo devo dire baritono, e invece Amelia, insomma, la ritrovata figlia di Boccanegra è Eri Nakamura, e volevo ascoltare proprio la sua grande aria, l'aria di, la prima aria di Amelia del Simon Boccanegra, come in quest'ora bruna, che nella versione dell'81 si apre con questo meraviglioso e anche rigoglioso preludio orchestrale che qui c'è, ma come dire, appunto, è un po' in una versione più nascosta, un po' più grezza.
Thank you.
grande aria come in quest'ora bruna dal Simon Boccanera nella sua versione insomma, originale del 1857, il disco appena uscito per Opera Rara con l'ensemble, insomma, uno storico ensemble di Manchester, di Halley, diretto da Mark Elder, e nella parte di Amelia, Eri Nakamura. C'è appunto tutta l'orchestrazione, in realtà chiaramente spinge nella direzione che poi dopo Verdi preparerà per il 1881, però non possiamo neanche leggere la storia con gli occhi di chi ha già visto come Verdi avrebbe riscritto, quindi in realtà il Boccanera del 57 ha una sua perdonatemi ha una sua logica, ha una sua ovviamente anche conformazione orchestrale che è legata al suo tempo. Semplicemente l'opera forse era uscita nel momento sbagliato e sarebbe invece stata riscoperta, recuperata e al momento più giusto 25 anni dopo. Mi rimangono pochi secondi prima della pubblicità e, come vi dicevo, non potevo non celebrare, insomma, almeno in parte, il primo maggio e in generale le varie battaglie che in questi giorni si stanno portando avanti nelle piazze. E come ogni anno mi piace ascoltare le variazioni che Friedrich Rzeszky ha scritto su El Pueblo Unido e pubblicate come The People United Will Never Be Defeated. Per Sony, più o meno recentemente, il grande pianista Igor Levit le ha incise insieme ad altri set di variazioni come le Goldberg di Bach e le Diabelli di Beethoven, e quindi, insomma, perché non ascoltare? E poi ci risentiamo poco dopo la pubblicità. nuovo straordinario disco appena uscito, una nuova registrazione dell'olandese volante di Fliegende Holländer di Richard Wagner, e questa è la voce straordinaria di Lise Davidsen, che sceglie di iniziare la ballata di Senta, insomma, quando racconta la storia dell'olandese, con, invece di proprio di, come dire, come si fa di solito, di lanciare contro il pubblico il suo yo-ho-ho, di farlo quasi timidamente, iniziandolo pianissimo. Devo dire, bellissimo.
Oh,
la cosiddetta ballata di Senta, la grande aria con cui la protagonista dell'Olandese Volante racconta insomma, alle amiche, se non sbaglio, la storia proprio dell'Olandese, la conoscete, no? Insomma, questa sorta di non morto che col suo vascello ogni 7 anni è costretto a insomma, navigare senza meta nella speranza di trovare una moglie che se gli sarà fedele potrà finalmente farlo riposare in pace, altrimenti avendo maledetto Dio a causa delle difficoltà che ha avuto nel superare il capo di buona speranza è costretto per l'eternità a navigare con la sua ciurma di fantasmi. Senta però appunto è quantomeno insomma invaghita e abbastanza trasportata, ma in realtà insomma è promessa o insomma comunque è in effetti è più legata al marinaio Eric, che le ribadisce il suo amore insomma alla fine, quando in realtà l'Olandese capisce che Senta non è genuinamente innamorata di lui, insomma, è preso dalla paura e rivela di essere l'Olandese Volante e se ne va con la sua nave, incapace di credere alla fede di Senta. A causa di questo trauma Senta si tuffa e muore annegata, e questo gesto ultimo finale di redenzione salva l'Olandese, che sale con lei in paradiso. È un finale un po' bizzarro come tutte le opere di Wagner, però sicuramente una opera straordinaria, con questo moto continuo anche qui, un po' come siamo in Boccanegra, no? Il mare è perennemente presente, è un mare molto diverso del Boccanegra di Verdi, è un mare che si rifrange quasi più dolcemente sulle coste liguri, e invece qui è un mare perennemente in burrasca, perennemente iperromantico, romanticizzato. Gli anni però fondamentalmente sono più o meno quelli, il Boccanegra va in scena a Venezia nel 1857 e l'Olandese Volante è andato in scena a Dresda nel 1843, insomma, quindi sono più o meno quelli i decenni chiave per la grande svolta wagneriana dell'opera. Questo è il nuovo disco appena uscito per Decca, vi dicevo appunto la bellissima interpretazione di Lise Davidson, che sceglie di fare una Senta pur con un vocione da wagneriana, proprio direi con pedigree, però con una grande intelligenza nel cercare un po' di sfumature. Per esempio appunto l'attacco di questa ballata, il suo primo yo-ho è quasi sussurrato, no? Come se avesse paura un po' di evocare veramente il fantasma dell'Olandese Volante, cosa che in effetti fa. E l'accompagna Edward Gardner alla guida della Norwegian National Opera Orchestra, perché di fatto questa è la registrazione di una versione da concerto dell'Olandese Volante, che è andata non in scena, ma era stata eseguita alla bellissima opera di Oslo, se non sbaglio, sì, quel bellissimo edificio bianco che si può vedere da diverse parti della città. Quindi insomma cercatelo sulle varie piattaforme di streaming, questa è una registrazione di quelle che sicuramente, insieme alle 2-3 immancabili dell'Olandese, cioè quella di Klemperer, quella di Sinopoli, sicuramente questa vale la pena metterla nella top 3. Vi dicevo invece altri appuntamenti che vale la pena seguire in questi giorni. Ci spostiamo anche un po' da Milano, non tutto accade sempre nelle cerchie delle mura spagnole, perché per esempio riprende, siamo alla 62esima edizione del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo. Noches de España è il titolo del concerto inaugurale, dedicato sia all'anno giubilare sia al trentennale della scomparsa di Arturo Benedetti Michelangeli, e hanno chiamato niente meno che Pierre Laurent Aimar come pianista, accompagnato dalla Slovenian Philharmonic diretta da Kaki Solomnishvili, e il programma in effetti è di quelli con cui Benedetti Michelangeli ha un po' costruito la sua carriera, cioè in particolare Ravel, di cui viene eseguito il concerto per la mano sinistra, il concerto che Ravel scrive per Paul Wittgenstein, il fratello del filosofo, di Ludwig Wittgenstein, e che perse però il braccio destro insomma durante la Prima Guerra Mondiale. Il concerto non ha magari la stessa, non è così celebre o così amato e ascoltato come il concerto in sol, sempre per pianoforte di Ravel, però è ancora più, devo dire, un capolavoro proprio di orchestrazione, di influenza, c'è tantissimo jazz anche qui. E quindi, insomma, poiché Pierre-Laurent Aimar lo ha già inciso, e lo ha inciso con niente meno che accompagnato da Pierre Boulez, perché non ascoltarlo proprio in una registrazione di ormai qualche anno fa, in attesa del concerto inaugurale che si svolgerà domani sera, lunedì 28 aprile alle 20, al Teatro Grande di Brescia. We'll be right back. finale, il tempo primo dal concerto in re per la mano sinistra di Maurice Ravel, Pierre-Lorrain Aymard in questo disco accompagnato dalla Cleveland Orchestra diretta da Pierre Boulez, un disco Deutsche Grammophon di qualche anno fa, e per chi vorrà Pierre-Lorrain Aymard eseguirà proprio il concerto per la mano sinistra nel concerto inaugurale del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo lunedì sera alle 20 al Teatro Grande di Brescia. Poi in realtà la Slovenia Philharmonic si esibirà anche in altri brani di Ravel come la Rapsodia Spagnola e il Bolero e il Capriccio Spagnolo di Rimsky-Korsakov. Invece l'ultimo disco di oggi delle novità che volevo farvi ascoltare è un disco Armonia Mundi che celebra la nuova nomina a direttore della NDR Radio Philharmonie, cioè insomma, la filarmonica della radio del nord della Germania, e perché è stato scelto Stanislav Kochanowski, uno dei giovani direttori russi sicuramente più acclamati degli ultimi anni, e ha scelto un programma che per esempio vede proprio il Capriccio Spagnolo di Rimsky-Korsakov, ma soprattutto una delle suite orchestrali di Tchaikovsky, uno dei brani, se vogliamo, meno conosciuti, perché di fatto poi le sinfonie di Tchaikovsky hanno un po' surclassato la fama di qualunque altro brano per orchestra di Tchaikovsky, ma le suite sono però comunque dei piccoli gioiellini che celebrano anche un genere che ormai alla fine dell'Ottocento non era più particolarmente di moda come la suite orchestrale. Ovviamente Tchaikovsky la fa a suo modo, per esempio il secondo movimento è un valse mélancolique allegro e moderato, questa è la terza appunto delle suite, opera 55 di Tchaikovsky, in sol maggiore, il disco Armonia Mundi, Stanislav Kochanowski con la NDR Radio Philharmonie.
Thank you.
il Vals Melancolique, secondo movimento dalla suite per orchestra in sol maggiore numero 3, opera 55 di Tchaikovsky. Lui è Stanislav Kochanowski alla guida della NDR Radio Philharmonie, il nuovo disco Harmonia Mundi. Era l'ultimo dei consigli discografici da cercare sulle piattaforme di streaming o addirittura da comprare. Io vi ricordo invece l'appuntamento per oggi alle 15.35 con Ricordi d'Archivio. Claudio Ricordi intervista Francesco Filidei, insomma, uno dei compositori protagonisti di tanti concerti a Milano in questo periodo, e soprattutto racconta un po' se stesso e la sua opera in rosa, come la chiama Claudio, cioè Il nome della rosa, l'opera che debutta questa sera in prima assoluta al Teatro alla Scala, con la regia di Damiano Micheletto, ovviamente tratta dal romanzo di Umberto Eco. Però, visto che ovviamente non esiste ancora una registrazione ufficiale, ho pensato di ascoltare in questi ultimi secondi di conduzione perlomeno il tema di un'altra celeberrima opera dedicata a una rosa, cioè Il Cavaliere della Rosa di Strauss. Da Carlo Lanfossi è tutto, rimanete all'ascolto con le frequenze di Radio Popolare e come sempre vivete felici.